La cassa integrazione, diciamo, l'aggiornamento è minimo, nel senso che i contenuti, la specialità di questa cassa, ve ne ho già parlato l'altra volta, per chi non c'era posso dire che è una cassa del tutto, come dire, speciale, infatti si chiama proprio come causale, io devo indicare il Covid-19. È una cassa che non ha contatore, non ha nessun costo nemmeno minimo per l'azienda e quindi viaggia, diciamo, per conto suo. La stessa domanda che viene presentata all'INPS è solo per rappresentare meglio che è una cosa del tutto speciale. La stessa domanda, dicevo, viene presentata semplicemente mettendo il periodo che vado a chiedere, la causale, ripeto, Covid-19 e basta. E l'elenco dei lavoratori coinvolti, punto. Quindi è una domanda proprio assolutamente.
Semplice da fare.
Allora, voi sapete che col primo decreto, cosiddetto Cura Italia, erano state previste 9 settimane dal 23 febbraio, avevano addirittura effetto retroattivo, da poter utilizzare dal 23 febbraio al 31 agosto. Ecco, adesso il nuovo decreto rilancio rilancia altre 5 settimane. Attenzione però, sono 5 settimane che scattano solo dopo che ho utilizzato le prime 9.
Quindi si deve andare a consumo delle prime 9. C'è una data entro la quale si deve fare la domanda? Si può già
Sì.
fare?
Allora, sì, la presentazione della domanda all'INPS è stata modificata. In questo senso che con la prima norma, quella delle prime 9 settimane, era previsto che tu la domanda la potevi presentare addirittura entro il quarto mese dall'inizio della cassa che vai a chiedere. Quindi un termine assolutamente anche assurdo se vogliamo, perché
Sì,
non ha
perché di
carattere.
fatto vai quasi alla fine di quando la puoi andare a consumare.
Esatto. E oggi, adesso invece il termine è stato completamente cambiato, nel senso che è stato detto che presenti la domanda entro la fine del mese successivo all'inizio del periodo della domanda stessa. Faccio un esempio. Se io ho da presentare una domanda per questa settimana dal 25 maggio in avanti, poniamo 3-4 settimane, ecco, ho tempo fino al 30 giugno, per presentare questa domanda. Ripeto, quando parliamo di presentazione di domanda, si parla di presentazione di quel determinato periodo che vado a chiedere all'INPS. Non confondiamo la comunicazione che vado a fare al sindacato, perché quella è una comunicazione molto ampia. Se io non so cosa fare, perché immagino che molte delle vostre aziende la visibilità sia molto incerta e molto a breve termine, quindi non sapete cosa fare. Io consiglio di fare una comunicazione al sindacato generica, dove metto in campo tutte le settimane che la legge mi dà a disposizione e poi all'INPS presento domande pezzetto per pezzetto, dopo dico come. Tornando un attimo indietro alle previsioni del decreto, però, vi stavo dicendo che sono state aggiunte alle precedenti 9 settimane. Sempre per il periodo 23 febbraio-31 agosto sono state aggiunte altre 5 settimane, quindi andiamo a un totale di 14, che però non è che copra tutto il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto, cioè tutto il calendario. Questo lo dico perché abbiamo già casi di aziende che sono un po' preoccupate perché hanno già la visibilità che loro non ce la fanno con queste 9 più 5, 14 settimane ad arrivare al 31 agosto. E per questi casi dovranno ricorrere alla per fortuna ci sono altri ammortizzatori, cioè c'è la cassa integrazione ordinaria normale, chiamiamola così. Quella ha un piccolo costo, ha tutta una procedura un po' più, insomma, c'è una domanda un attimo più elaborata, un po' più complessa, niente di che, insomma, ne abbiamo fatto.
Ma diciamo che almeno aver usato la cassa integrazione per il Covid non preclude il fatto di poter poi usare la cassa integrazione normale.
Certo, 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 assolutamente. Allora, dicevo, quindi 14 settimane fino al 31 agosto. In più è già previsto che dal 1 settembre al 31 ottobre vengono messe a disposizione ulteriori 4 settimane. Anche qui vedete che il calendario parla di 2 mesi, ma
non cassa, sempre a ridursi di più.
Ma la cassa è riconosciuta per 4 settimane. Tornando alla presentazione delle domande e alle comunicazioni al sindacato, premesso che stavo dimenticando una cosa, l'altra volta vi avevo detto che il primo decreto, che poi era stato convertito in legge, aveva previsto la consultazione sindacale. In sede poi di conversione in legge, perché quel decreto è stato approvato verso fine aprile, in sede di conversione hanno tolto la consultazione sindacale. Peccato che le avevamo già fatte tutte, perché ormai eravamo a fine aprile, quindi le casse erano già tutte partite. Adesso, con il nuovo decreto, che riprende esattamente il testo di quello precedente, è stata rimessa dentro. Morale della favola, io il sindacato lo devo informare, ma qui vi dicevo, non vado a informarlo settimana per settimana o 15 giorni per 15 giorni, mi pare assurdo. Io gli faccio oggi una comunicazione dove gli dico: abbiamo già le bozze pronte, ormai ne abbiamo già mandate via altre 120 in questi 2 o 3 giorni. Io dico al sindacato: guarda, che io intendo usufruire delle nuove 5 settimane, sempre che abbia già fatto le 9, ovviamente. Intendo usufruire delle 5 fino al 31 agosto e poi delle ulteriori 4 dal 1 settembre al 31 ottobre. Il tutto però, cioè comunicazione, lettera di PEC, diciamo, di avvio della procedura, eventuale verbalino di consultazione sindacale, il tutto deve risolversi in 3 giorni. Ecco, rimane questa specialità anche in termini di consultazione sindacale. Ecco, sulla cassa, diciamo, ordinaria, per quello che riguarda le nostre aziende industriali, direi che altre grosse novità non ce ne sono. Non so se ve l'avevo detto l'altra volta, l'INPS di Vicenza è assolutamente veloce nelle autorizzazioni, diciamo che nel giro veramente di pochi giorni vengono, le domande sono autorizzate, quindi tutta la questione del pagamento diretto, dell'accordo che hanno fatto con le banche perché siano le banche ad anticipare, in realtà a me non risulta che pochissime aziende l'abbiano utilizzata, pochissimi lavoratori siano andati a chiedere alle banche, perché era molto più difficoltoso. Ripeto, l'INPS sta pagando in tempi molto rapidi, almeno qui nel Veneto.
Ma indicativamente, ricordando qualche numero dei nostri associati, quanti l'hanno chiesta, quanti l'hanno anticipata?
Nella prima tranche lì, da metà marzo in avanti, abbiamo avuto più di 450 domande, aziende che hanno chiesto la cassa. Quelle sono tutte autorizzate, no? Cioè, nessuno che sta
ancora... ma indicativamente quanti hanno anticipato e quelli che non hanno anticipato, i loro collaboratori, dopo quanto hanno realmente ricevuto?
Allora, diciamo questo, che a differenza del solito, allora, normalmente, da quando esiste la cassa, ormai in tanti anni che l'ho vista, diciamo che le aziende hanno sempre anticipato, anche negli anni della grossa crisi, le aziende, l'80% abbondante direi, ha sempre anticipato la cassa. Questa volta c'era una paura terribile, non una paura così infondata, c'era un dato di fatto che le aziende si sono trovate con pagamenti normalissimi, tranquilli, che non sono arrivati, cioè di merce consegnata, di roba, cioè tranquilla, non c'era
nessuna frenata sulle entrate.
Nessuna giustificazione per il non pagamento, ecco. E invece, quindi questo ha frenato molto, ha messo un po' in difficoltà tanti, perché hanno detto, cioè io non so se ce li ho i soldi per anticipare. Quindi diciamo che questa volta io credo che più del 50%, 50-60% abbia anticipato, gli altri no. Però, ripeto, anche quelli che non hanno anticipato, alla fine poi i lavoratori, diciamo che sono stati fuori un mese al massimo. Ecco.
Ok.
Hanno saltato un cedolino, mettiamola così.
In ritardo.
Questo è molto di massimo. Piccola novità introdotta sulla cassa in deroga, ma la cassa in deroga riguarda settori che non hanno nessun tipo di intervento, per cui insomma sono molto residuali. Ecco, adesso con l'ultimo decreto hanno detto che la cassa in deroga viene presentata direttamente all'INPS in modo che sia l'INPS che paghi. Invece le due norme giuridicamente più importanti sono quelle che riguardano i contratti a termine,
esatto,
e il blocco dei licenziamenti.
Licenziamenti.
Sui contratti a termine è stata introdotta questa norma. Allora, la norma dice che è possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine che fossero in corso alla data del 23 febbraio, quindi ovviamente non quelli che sono cessati prima, è possibile rinnovarli o prorogarli anche oltre i 12 mesi senza necessità di quelle famigerate causali che voi sapete sono state introdotte dal decreto cosiddetto decreto dignità e che di fatto vi avevamo detto dimenticatele perché sono causali impraticabili. Cioè se uno si sogna di applicare un contratto a termine che poniamo ha raggiunto i 12 mesi e voglio prorogarlo a 24, perché fino a 24 mesi, ricordiamoci, in teoria il contratto a termine ci può essere, peccato che i secondi 12 mesi devono essere motivati da una causale. Le causali che sono state previste da Di Maio sono delle causali assolutamente indimostrabili. Oggi cosa dice la norma? Dice che tu puoi continuare nel contratto a termine anche oltre i 12 mesi senza la necessità, senza motivo. Basta dire, caro Mario Rossi, il tuo contratto è prorogato di altri 3 mesi, 2 mesi, quello che è. Cos'è la gabola? Che la norma che è stata approvata dice che la che appunto i contratti
a termine.
i contratti a termine in essere possono essere prorogati fino alla data del 30 di agosto. Così è il testo letterale. Allora, siccome si dice i contratti possono essere prorogati o rinnovati, scusate, apro una parentesi. Quando si dice rinnovati, cos'è il contratto rinnovato? È un contratto che va a scadere, che è andato a scadere, che ne so, la settimana scorsa, e che io ripropongo a termine. Cioè uno che mi è cessato l'11 di maggio, poniamo, io adesso ho l'esigenza di riprendermelo perché vedo che ho bisogno di lavorare di nuovo con questo qui, visto che ha lavorato bene, eccetera, me lo riassumo.
Lo richiamo
e rinnovo il contratto a termine, ok? Se siamo dentro i 24 mesi lo posso fare. Con la norma del decreto dignità anche addirittura un contratto di soli 3 mesi che è andato a scadere, tu non lo potevi più rinnovare, anche se era solo durato 3 mesi, perché tu potevi prorogare fino a 12 mesi, ma non rinnovare. Se facevi un rinnovo di un contratto scaduto, anche breve, ripeto, dovevi dare una causale, perché la proroga anche prima era possibile, purché dentro i 12 mesi. Ma il rinnovo, no? Il rinnovo, anche se il contratto aveva avuto durata di 3 mesi, 1 mese, quello che è, se volevi rinnovarlo, dovevi introdurre la causale. E abbiamo detto che la causale era impraticabile. Ecco, oggi tutto questo è possibile purché sia fatto entro il 30 di agosto. La gabola qual è? Io entro il 30 di agosto, basta che firmi un nuovo contratto che dica al lavoratore che ho davanti e che ha un contratto, poniamo in scadenza al, che ne so, al 20, al 15 di agosto, al 20 di agosto, io gli dico: caro Mario Rossi, il tuo contratto che sta per scadere il 20 di agosto, questo ovviamente glielo dico nei giorni prima della scadenza, lo proroghiamo fino al 31 dicembre, poniamo, ok? Mm-hmm. Firmiamo, e questo è il rinnovo, la proroga del contratto. Oppure Mario Rossi è scaduto al 31 luglio, io sempre al 20 di agosto gli dico: guarda che ti rinnovo il contratto fino al 31 di dicembre. Firmiamo e quello è il nuovo contratto. Cosa dice qualcuno? Ma questo qualcuno non è il primo che passa per strada, è il Ministero del Lavoro, che lo ha messo in linea nelle proprie FAQ proprio ieri. Loro dicono una cosa ben diversa. Loro dicono: eh no, signori, voi entro il 30 di agosto dovete esaurire la prestazione di lavoro a termine. In questi giorni, in queste settimane, tutto quello che ti viene a scadere, tutti i precedenti contratti a termine che hai avuto, li puoi rinnovare, ma li puoi rinnovare e o prorogare fino al 30 di agosto. Cioè la prestazione si deve chiudere il 30 di agosto. Ripeto, da un punto di vista letterale non ha nessun senso, cioè non è scritto così. Se vi guardate il sito, c'è una brochure, eccola qua, è sul sito del Ministero del Lavoro, si chiama, è un commento al decreto rilancio, riporta esattamente quello che vi ho detto, cioè la durata di eventuali rapporti di lavoro a termine prorogati o rinnovati non potrà eccedere la data del 30 di agosto. Ecco, io spero che in sede di conversione di questo decreto, che deve avvenire entro i 60 giorni, quindi il decreto qui rilancio di quando è? È del 19 maggio, quindi maggio, giugno, entro il 19 luglio deve essere convertito, in sede di conversione sia chiaro che il 30 di agosto è solo il termine entro il quale firmiamo i contratti di rinnovo, che poi possono essere, insomma, l'importante
è l'unica, è una cosa anche un po' più seria e sensata.
Sì, anche perché, scusatemi, la motivazione che viene scritta nella legge è proprio quella di favorire, dice il testo, di favorire la ripresa delle aziende. Dove è andato a finire qua? Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell'emergenza Covid. Cioè, se tu vuoi ripartire, hai bisogno anche dei contratti a termine. Questo ha il senso.
Sì, sicuramente farli finire il 31 di agosto, no.
Il 31 di agosto cosa sei ripartito? Cosa hai riavviato? Ecco. E questo è il primo tema giuridico di non poche difficoltà. L'altra questione, questa invece è abbastanza chiara, anche se pone problemi di costituzionalità addirittura. Il famoso blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, attenzione, non è che se uno ruba non potete licenziarlo, sia chiaro. Stiamo parlando del licenziamento per soppressione del posto o perché ho poco lavoro, perché appunto ecco, i licenziamenti, diciamo, per motivi economici, mettiamola così, sono bloccati per 5 mesi, cioè fino al 17 agosto 2020. Il senso è evidente, il senso è, di fronte a questa tegola che ci è caduta sulla testa, congeliamo la situazione che c'era il 23 di febbraio. Ti diamo tutti gli ammortizzatori sociali, che poi tutti non li hanno dati, perché vi ho appena spiegato che ci sono dei buchi di calendario. Però diciamo che insomma ne hanno dati molti, perché obiettivamente tutta la cassa che è stata riconosciuta non è cosa da poco. Quindi il patto, lo scambio della legge è questo: congelami la situazione occupazionale alla data del 23 febbraio fino al 17 di agosto, dopo vedremo. Quindi niente procedure di licenziamento collettivo, quelle che c'erano le dovevamo bloccare, sospendere, e niente di quelle nuove. Ripeto, sono esclusi tutti i licenziamenti da questo blocco, da questo divieto, tutti i licenziamenti per motivo soggettivo, quindi per infrazioni disciplinari, assenze ingiustificate, eccetera, così come sono escluse sono esclusi i licenziamenti per determinate categorie. Non so, mi scade l'apprendistato e non ho intenzione di tenere la persona, quel licenziamento lo posso fare. Ho un dipendente che ha superato i limiti per la pensione di vecchiaia, licenziamento, cioè sono tutti i cosiddetti licenziamenti non per giustificato motivo oggettivo, ma per fatti in base al... C'è un articolo del codice civile che dice per raggiunti i limiti di età, insomma per risoluzione del rapporto di lavoro per casi previsti dalla legge. Apprendistato, pensionamento di vecchiaia e poi cosa c'è? Ci sono altri casi che adesso mi sfuggono, ma insomma... Ecco, quelli ovviamente sono esclusi.
Un altro argomento che volevo chiedere in velocità era sui congedi parentali. Se ci dovrebbe essere un'altra proroga, no? Ulteriori altri 15 giorni, sì. Quando chi la può chiedere, se anche i bonus che hanno combinato sulle babysitter, quindi avere un po', essere un po' preparati su quelle che possono essere le richieste, le situazioni che potrebbero capitarci.
Il congedo, dunque, ci sono due importanti punti da sottolineare a proposito di questi congedi. Beh, uno è quello, il congedo straordinario per chi ha figli fino a 12 anni. Mm-hmm. Per questi genitori c'è un periodo continuativo o anche frazionato, attenzione, fino a 30 giorni.
Inizialmente erano solamente 15, adesso ne hanno aggiunti altri 15.
Esatto, ne hanno aggiunti altri 15. È riconosciuta in questo caso un'indennità pari al 50% della retribuzione a questi genitori. Sono coperti da contribuzione figurativa ed è un diritto che possono esercitare ecco, sino al 31 luglio 2020. Un altro, non è un congedo, scusate, ho usato un termine improprio, però è uno strumento che è stato introdotto ed è quello dello smart working o del lavoro agile, cioè del lavoro non in azienda. E cioè il fatto che genitori che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni possono chiedere di lavorare in modalità lavoro agile.
E questo anche possono chiedere.
Possono chiedere. No, possono chiedere. Hanno diritto
Come il congedo, quindi.
Di svolgere la loro attività in modalità smart working, o chiamiamola all'italiana lavoro agile, l'unica cosa è che la legge, per fortuna, precisano compatibilmente con la natura della prestazione di lavoro. È chiaro che se tu sei un operaio che devi condurre un impianto, non puoi pensare di farlo da casa. Però tutte le attività, diciamo, amministrative, insomma, tutto quello che ci va dietro, effettivamente hanno questo diritto, il che solleva un problema di organizzazione, perché è chiaro che se io posso anche, diciamo, approvare, perché lo stiamo facendo in questi mesi, l'idea di che ci sia il lavoro anche in remoto, eccetera. Però se voglio alternare per mille motivi organizzativi la squadra, tutto questo però con questa categoria di genitori che abbiano figlio inferiore ai 14 anni, purtroppo non è possibile se non con l'accordo con la persona. Ha un altro limite questo diritto del lavoratore, che l'altro genitore non stia ovviamente fruendo o di cassa integrazione o di qualsiasi altro strumento messo a disposizione dalla legge. Cioè l'altro genitore deve essere al lavoro. Molto velocemente, perché sennò vi porto via tutta la sera, era una cosa che credo stesse a cuore, anzi sta a cuore a tantissimi, a tutti gli imprenditori. Comunque, in due parole, non vi leggo il testo perché è un po' criptico, fa riferimento a norme di legge, eccetera. In sostanza si dice questo: l'articolo 2087 del Codice Civile, che è quello che dice che il datore di lavoro è responsabile della salute del lavoratore, questo dice il Codice Civile, questa norma qua nuova dice che l'articolo 2087 è rispettato, mettiamola così, e quindi il datore di lavoro non è più responsabile, è rispettato nel momento in cui, appunto, il datore di lavoro adempie agli obblighi previsti dalle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure del contratto. Tradotto in soldoni, se tu rispetti il protocollo 24 aprile 2020, non hai più la responsabilità che il codice civile ti attribuiva con riferimento alla salute del lavoratore. Da un punto di vista di responsabilità, però, oggi questa cosa qui mi dice che nel momento in cui io il protocollo lo rispetto, almeno non ho più la responsabilità. Quindi mi raccomando, continuate a tenere attivi il famoso comitato aziendale che deve costantemente monitorare, rompete le scatole a chi fa il furbo con le mascherine, con le distanze, eccetera, eccetera. Secondo me si dovranno adottare provvedimenti disciplinari, perché su questa cosa qua non si scherza.
C'è qualche domanda, qualche curiosità, visto che abbiamo ancora il dottor Beltrame?
Ce l'ho
perfetto.
Io.
Perfetto.
Ciao Giulia.
Ciao Andrea, grazie per essere collegato.
Mi riferisco al conteggio delle 14 settimane dal 23 di febbraio al 31 di agosto. Se un'azienda fa un giorno di cassa integrazione, conta tutta una settimana o solo il giorno?
No, assolutamente solo il giorno. Ecco, tanto per darvi un conteggio molto semplice, rapportato alle prime, siccome si dice devi aver fatto le prime 9 prima di ricorrere alle successive 5. Per fare una settimana io devo essere in cassa per 5 giorni, se lavoro fino al sabato, ovviamente, per 5 giorni. Quindi In sostanza, per fare 9 settimane devo aver fatto 45 giorni di cassa.
Bene.
Chiaro? Quindi, no, ecco, poi non confondiamo il fatto, perché molti mi dicono: ah, ma l'INPS nella programma telematico lì, perché le domande ovviamente sono tutte presentate in modalità telematica, cioè, l'INPS vuole che io metta da lunedì a sabato. Certo, loro hanno nel loro programma che il calendario, diciamo, ragiona solo da lunedì a sabato, ma se tu non vuol dire niente, metterai che hai fatto cassa, poniamo, da lunedì 25 maggio a sabato 30 maggio, e magari hai fatto solo il 28, giovedì 28. Ok, indicherai la settimana dal 25 al 30, però poi dentro cliccherai che hai fatto 8 ore di cassa, appunto. In quel caso lì hai fatto un quinto di settimana.
Secondo la sua esperienza, pensa che questa cassa Covid verrà prolungata anche oltre questo periodo oppure no?
Allora, io dubito, perché ormai, dunque, se hanno limitato
anche quella successiva
alle 5 e poi alle 4, ma le 4 successive sono solo dal primo ottobre, cioè hanno fatto i conti, queste sono le risorse. E tenete conto che qui questo è un provvedimento da 55 miliardi. No, non sto parlando della cassa, tutto il decreto qui rilancio, i 299 articoli del decreto rilancio hanno messo in circolazione qualcosa come 55 miliardi. Cioè, se sono arrivati a conteggiare le settimane in questo modo, mi viene da dire che è abbastanza improbabile. Dopodiché vediamo in questi giorni come va con l'Europa, se l'Europa allarga ancora di più i cordoni, ma insomma, da quello che sento in giro ne dubito, quindi lo ritengo abbastanza improbabile, ecco.
Bene, poi ovviamente una cosa importante è che venga utilizzata la cassa il giorno per una persona o per 100 vale sempre un giorno.
Ah sì, una persona e anche un'ora sola conta un giorno. Però, ecco, non conta la settimana.
Bene, allora grazie per chi è rimasto collegato, grazie al dottor Beltrame, che comunque è sempre una fonte piena di informazioni. Sono i nostri tecnici che in queste settimane assurde ci hanno supportato, consigliato, ma soprattutto nelle ore successive a tutte le varie comunicazioni o i decreti ce li hanno tradotti anche per riuscire a leggere e capire un po' le regole che ci sono state imposte. Buona serata a tutti e grazie. Alla prossima.
Arrivederci, salute.